Ciao a tutti, sono Vincenzo Mauro ed in questo modulo vedremo come poter gestire gli errori che si possono verificare durante l'esecuzione del nostro programma. Gli errori nel mondo della programmazione orientata agli oggetti vengono sempre rappresentati tramite le cosiddette eccezioni. Le eccezioni si sollevano quando si verifica una situazione anomala. Ad esempio, se proviamo a dividere un numero per 0, si solleva un'eccezione, si va a generare quindi un errore. Sappiate che però queste eccezioni possono essere ignorate, ma non è buona norma farlo per il semplice motivo che le eccezioni interrompono l'attuale flusso di esecuzione del programma e nella maggior parte dei casi, quando un'eccezione viene ignorata, il vostro programma andrà a crashare senza alcun preavviso, quindi la cosa migliore è sempre gestire e catturare le eccezioni. In che modo? Sfruttando le keyword try, catch e finally, e vedremo dopo nel dettaglio qual è il costrutto da utilizzare. E sappiate che possono anche essere generate in maniera esplicita tramite la keyword true. Ultima cosa importante, tutte, ma proprio tutte le eccezioni derivano dal namespace system.exception. Infatti anche le eccezioni sono chiaramente degli oggetti e quindi in quanto tali possiedono delle proprietà contenenti delle informazioni più dettagliate sull'errore che si è andato a verificare. Ad esempio, può essere lo stack delle chiamate oppure una descrizione generica dell'errore in sé e così via. Infine, sappiate che è preferibile non gestire le eccezioni, ma è consigliato provare a prevedere direttamente le situazioni in cui si possono verificare degli errori, chiaramente dove è possibile farlo. Questo perché? Perché un gran numero di blocchi try catch appesantisce molto il programma, ecco. Poi, come anticipavo poco fa, se non ci sono dei gestori di questa eccezione, il programma ovviamente si va ad interrompere immediatamente. Bene, ora andiamo a vedere come sono sinteticamente strutturate queste eccezioni. Allora, prima di tutto si costruisce un blocco try, nel quale al suo interno andiamo ad inserire il blocco di istruzioni che potrebbe generare un errore. In questo caso è istruzione 1. Se il codice che viene eseguito all'interno del blocco try solleva un'eccezione, allora questa viene catturata e viene eseguito il blocco catch che a sua volta contiene l'insieme di istruzioni da eseguire quando si verifica l'errore. In questo caso è istruzione 2. Sappiate che in questo tipo di costrutto è sempre necessario specificare almeno una clausola catch oppure una clausola finally, come vedremo dopo. Se necessario, come vedete, si può anche indicare più catch, una per ogni tipo di errore che si vuole gestire, mentre per quanto riguarda la clausola finally è possibile inserirne una sola. Vediamo ora quindi questo tipo di costrutto. Questo costrutto try catch finally funziona esattamente come il precedente, ma con la sola differenza che tutto il codice presente all'interno del blocco finally, quindi nel nostro caso istruzione 3, verrà sempre eseguito, quindi sia se si verifica l'errore sia se non si verifica. Ok, detto ciò, andiamo subito a vedere come si utilizzano le eccezioni e come si possono creare delle eccezioni personalizzate. Apriamo il nostro carissimo Visual Studio e andiamo a creare un nuovo progetto di tipo console. Attendiamo il caricamento. Quindi file, nuovo progetto. Lo chiamiamo quinto modulo, ad esempio, invio. E proseguiamo. Allora, cerchiamo di capire le eccezioni direttamente partendo dall'esempio più banale, ovvero la divisione di un numero per zero, che come ben saprete non si può effettuare chiaramente. Andiamo ad esempio a creare un metodo che effettua la divisione di due numeri passati come parametro. Quindi scriviamo public static double perché facciamo ritornare, potrebbe ritornare un numero con la virgola, lo chiamiamo divisione, gli passiamo due interi, lo chiamiamo x e y, per esempio. Allora, perché ho messo la parola chiave static? Perché per static innanzitutto si intendono tutti i metodi che non sono associati ad alcun oggetto. Ed in questo caso la devo usare perché all'interno del metodo main posso utilizzare solo metodi statici. Quindi gli faccio ritornare la divisione del numero x con il numero y che gli passiamo come parametro. E andiamo nel metodo main e non so, andiamo a definire due variabili di questo tipo. Ad esempio, int a uguale a 5 e int b uguale a 0, per esempio. Poi chiamiamo il metodo divisione, gli passiamo queste due variabili e poi andiamo ad assegnare il suo risultato ad un'altra variabile che andremo a chiamare risultato, ad esempio. Quindi non so, double risultato, chiamiamo il metodo divisione, gli passiamo a e b come parametri, punto e virgola, e adesso andiamo a vedere cosa succede se eseguiamo il programma. Quindi Ctrl F5. Come vedete, il programma ci sta già mostrando un messaggio di errore. E chiaramente la divisione non viene eseguita. In particolare ci dice cosa? Che c'è un'eccezione non gestita. E che per casi come questo è anche in grado di dirci di che tipo, ovvero è una divided by zero exception. E, ovvero abbiamo provato a dividere un numero per zero. Quindi, per evitare che il programma si interrompa all'improvviso, come in questo caso, dobbiamo inserire un blocco try catch che contenente la chiamata al metodo divisione. Quindi andremo a scrivere try. All'interno scriviamo il metodo divisione e stampiamo a video poi il risultato magari di questo metodo nel caso ci sia. Quindi console.writeLine, risultato, punto e virgola. Inseriamo anche un blocco try catch e andiamo a gestire questa eccezione qua, divided by zero exception. La chiamiamo ex e come vi dicevo, in questo caso noi stiamo andando a gestire direttamente un'eccezione specifica, quindi la divided by zero exception, però avremmo potuto anche catturarne una generica scrivendo solamente exception. Ora, cosa vogliamo fare nel caso in cui si solleva questa eccezione e quindi si divide un numero per zero? Non so, stampiamo a video una stringa del tipo si è verificato un errore. E magari accedendo alla proprietà, scusate, più, accedendo alla proprietà message della nostra eccezione, è in grado di fornirci ulteriori informazioni sull'errore che si è venuto a generare. Bene, una volta scritto ciò, andiamo a vedere cosa succede. Seguiamo il programma. Come vedete, non ci mostra più l'errore di prima, quindi il programma non crasha e ci mostra direttamente la stringa, quindi il codice all'interno del blocco catch, quindi si è verificato un errore, ci dice abbiamo provato a dividere per zero un numero. Ok, dopo questo esempio vi mostro anche il caso in cui possiamo andare a sollevare noi stessi un'eccezione. Ad esempio, all'interno del metodo divisione, noi potremmo prima verificare se il denominatore è effettivamente 0 ed eventualmente sollevare direttamente l'eccezione. In questo modo si migliorano leggermente anche le prestazioni del programma. Quindi andiamo a scrivere if la mia y, che sarà sempre il denominatore, è uguale a 0, andiamo a lanciare un'eccezione utilizzando la parola chiave throw, un'eccezione tipo divided by zero exception, punto e virgola, ci va la new perché chiaramente vengono trattati come degli oggetti. E andiamo a eseguire il programma e vediamo cosa succede. Come vedete, il risultato è esattamente lo stesso, con la sola differenza che l'eccezione l'abbiamo lanciata noi all'interno del metodo divisione. Bene, dopo questo esempio andiamo a vedere come si crea un'eccezione personalizzata. Le eccezioni personalizzate si creano esattamente come classi. Vi ricordo che però devono sempre estendere la classe exception. Quindi andiamo sul nome del nostro progetto, tasto destro, aggiungi classe e non so, la chiamiamo ad esempio fake exception, banalmente. Fake exception, clicchiamo invio. Ci ha creato la classe, adesso andiamo ad estendere la classe exception, quindi due punti exception. E poi nel costruttore della nostra eccezione andiamo a inserire il codice che vogliamo eseguire nel momento in cui viene sollevata. Quindi ad esempio potremmo pensare di far stampare a video una stringa del tipo, non so, questa è un'eccezione personalizzata, quindi posso scrivere public fake exception. Console.WriteLine, questa è un'eccezione personalizzata. Punto e virgola. Ora ci spostiamo nel metodo divisione che abbiamo invocato prima e non so, andiamo a cambiare il blocco if in questo modo. Se il dominatore è uguale ad 1, invece di lanciare una divide by zero exception, lanciamo la nostra fake exception appena creata. Chiaramente in questo modo questa eccezione viene sollevata solo se il denominatore è uguale ad 1 e l'eccezione è gestita nel blocco try catch, quindi vado all'interno di questo blocco, vado a inserire un'ulteriore clausola catch con la nostra eccezione, quindi catch una fake exception. E possiamo anche lasciare vuoto il blocco di codice, quindi non facciamo eseguire nulla al blocco catch, tanto abbiamo scritto la nostra stringa all'interno del costruttore fake exception. Vi ricordo che diciamo, questo esempio a livello matematico chiaramente non ha molto senso, ma serve solo a farvi capire come funzionano questo tipo di eccezioni. Ora però chiaramente dobbiamo modificare il valore di b. Oppure inseriamo direttamente qui il valore 1, altrimenti non si genera la nostra eccezione, ma si genera quella precedente, la divided by 0. Andiamo ad eseguire il nostro codice e vediamo cosa succede. Come vedete, viene sollevata un'eccezione fake exception e ci viene stampata la stringa che abbiamo inserito nel nostro costruttore. Bene, ora vediamo invece cosa succede se inseriamo un blocco finally. Ovvero, vediamo che effettivamente all'interno di un blocco finally il codice al suo interno viene sempre eseguito anche nel caso in cui si verifica l'eccezione. Quindi vado a scrivere subito dopo l'ultimo catch, non so, all'interno del blocco finally posso scrivere console.WriteLine, sono all'interno del blocco finally. Andiamo ad eseguire il programma e vediamo cosa succede. Come vedete, viene sollevato l'errore, quindi viene chiamata l'eccezione fake exception. Dopodiché, nonostante sia verificato un errore, viene eseguito anche il codice all'interno del blocco finally e ci stampa la stringa sono all'interno del blocco finally. Bene, con quest'ultimo esempio io ho finito. Se avete dubbi o volete chiarimenti, mandatemi una mail su mauro.vincenzo@hotmail.com oppure un tweet a @vinxmauro e vi ringrazio molto per aver seguito questo corso. Grazie mille.